Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Siamo alla 97esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza. E ormai da un po' di volte stiamo trattando gli scritti spirituali di Edith, in modo particolare quello su Dionigi l'Areopagita, che tra tutti gli scritti spirituali è probabilmente il più articolato e il più complesso. Anche questa volta continuiamo questa trattazione, leggiamo il testo direttamente proprio perché, come ci siamo detti all'inizio di questo percorso, gli scritti spirituali sono tra i più semplici degli scritti di Edith, per cui questo ci dona la possibilità di affrontare direttamente il testo steiniano senza dover ricorrere eccessivamente a un riassunto e a una spiegazione. Quindi è una possibilità proprio per un contatto diretto. In modo particolare, riprendiamo il discorso. L'ultima volta eravamo arrivati a parlare dell'esperienza personale e mediata di Dio. Questa volta parliamo dell'esperienza soprannaturale di Dio, la fede e la coscienza naturale di Dio. Ecco, sono indubbiamente scritti spirituali, ma il taglio ovviamente è sempre filosofico, perché comunque Edith resta una filosofa. Così dice Edith: già la fede nei confronti della conoscenza naturale di Dio, quando però intendiamo la conoscenza naturale di Dio nel senso di un cogliere insieme con la semplice esperienza naturale una potenza superiore e non ancora la teologia naturale, ha in un certo senso carattere di compimento. Certamente non come l'esperienza personale di fronte alla sola conoscenza, ma come ciò che si coglie razionalmente con chiarezza di fronte a ciò che si avverte nell'oscurità. Cosa si intende dire qui? La conoscenza naturale di Dio è ciò che attraverso la riflessione umana, quindi in questo senso si parla di filosofia, no? Quindi attraverso ciò che è la speculazione intellettiva, io riesco a comprendere e a conoscere di Dio. Ovviamente Dio è sempre molto più grande del nostro intelletto, ma il fatto che sia più grande non significa che non sia conoscibile. Ecco, ciò che io riesco a conoscere di Dio tramite l'utilizzo delle facoltà naturali, quindi la riflessione del pensiero, viene detta conoscenza naturale ed è la base anche della teologia, perché la teologia è proprio una conoscenza di Dio che si basa sulla riflessione e ha alla sua base chiaramente la filosofia, ma su un oggetto che trascende il pensiero e la filosofia stessa. Oppure la conoscenza naturale di Dio ha carattere di compimento, nel senso di un arricchimento contenutistico del sapere, in quanto la fede ci dice qualcosa di nuovo su Dio nei confronti dell'esperienza naturale e della teologia naturale. E infine, nel senso di conferma di ciò che si sapeva già da parte di un'autorità superiore. Questo è proprio il campo della teologia. Pensiamo soltanto alla Trinitaria, no? Il fatto che Dio sia Trinità non è una conquista dell'intelletto umano. Noi non saremmo mai arrivati a conoscere a suon di riflessione nostra che Dio è Trinità. Ce lo ha rivelato Gesù, ce lo ha rivelato come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Però questa semplice rivelazione da parte di Gesù, da questa semplice rivelazione è scaturita tutta una riflessione. I primi padri della Chiesa, fino ai padri cappadoci, quindi siamo ai primi 400 anni sostanzialmente dell'era cristiana, con il Concilio di Costantinopoli, si è arrivato alla definizione della Trinità: chi è il Padre, chi è il Figlio, chi è lo Spirito Santo, cosa significa essere un solo Dio, cosa significa avere una sola sostanza, cosa significa essere tre persone, che cos'è l'ipostasi, eccetera, eccetera, no? Questo è la riflessione come arricchimento contenutistico. Cioè Gesù ci ha detto soltanto che Dio è Trinità, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutto quello che noi ora conosciamo della Trinità è proprio l'arricchimento contenutistico, come ha detto Edith, a partire proprio dalla riflessione di uomini certamente illuminati dallo Spirito Santo, ma hanno riflettuto utilizzando le capacità naturali, quindi l'intelletto. Invece, scrive Edith, il passaggio dalla conoscenza naturale di Dio alla conoscenza soprannaturale può venire paragonato alla conoscenza che una persona ha di un'altra, la cui esistenza prima era avvertita soltanto per le azioni da lei compiute e eventualmente a partire da tali azioni. La fede può essere il ponte per tale passaggio. Ma se ci pensiamo, il passaggio dalla conoscenza naturale di Dio alla sua esperienza soprannaturale può essere effettuato anche senza la mediazione della fede, cioè può avvenire per opera della grazia che tocca uno che prima non credeva. Se una tale esperienza viene accettata, i diversi modi di realizzazione si congiungeranno. E tutto insieme avrà molto più intensamente il carattere di commozione interiore e di conversione. Qui si sente molto l'accento autobiografico, e per Edith è stato proprio così. Tutti i modi della conoscenza di Dio sono coordinati tra di loro dalle intenzioni per mezzo delle quali si trascendono. E infine, fino a quando ci fermiamo alla conoscenza di quaggiù, sono indirizzati all'esperienza di Dio. Con ciò non si vuole dire che la conoscenza naturale di Dio e la fede presuppongano in ordine di tempo l'esperienza soprannaturale e si fondano in essa, ma si vuole affermare che l'orientamento verso tale esperienza soprannaturale e la possibilità di ritrovarsi trasformati in tale modo nuovo di conoscenza fanno parte della loro natura. Il paragrafo che segue è intitolato Il significato dell'esperienza soprannaturale di Dio per la teologia simbolica. Scrive Edith: era necessario chiarire il concetto di esperienza soprannaturale di Dio per poter ora constatare la sua correlazione con la teologia simbolica, intesa sempre nel senso areopagitico del linguaggio figurativo di Dio. L'ispirazione e le rivelazioni non personali e le visioni correlate alla conoscenza naturale di Dio e alla fede possono creare nuove immagini e dare, nel contempo, la certezza che esse sono immagini appropriate. Ciò che il profeta ascolta e vede è, per così dire, l'alta scuola della teologia simbolica. In questa scuola lo scrittore sacro riceve a portata di mano immagini e parole con cui esprimere l'inesprimibile e rendere visibile l'invisibile. Pensiamo alle visioni di Isaia, del profeta Isaia. O la stessa vocazione di Isaia, vi invito a leggere il capitolo 6. Ecco, ovviamente questo raggiunge, come dire, il sommo grado, pensate al libro dell'Apocalisse, al veggente di Patmos. Più importante però è il tocco divino nell'intimo, senza parole e senza immagini. Perché in questo incontro personale ha luogo quella conoscenza intima di Dio che dà la possibilità di raffigurare l'immagine secondo l'originale. Sulla base di un tale incontro possono emergere poi immagini e parole adatte per raffigurare Dio così come lo si è conosciuto. Peraltro, la conoscenza interiore offre al teologo la misura del giudizio con cui valutare o rettamente sentire quando cerca immagini e parole adatte per mezzo di raffigurazioni formate nella consapevolezza. se ci chiediamo ancora qual è la premessa per la comprensione di un linguaggio figurato attinto alle fonti ultime, constateremo che la comprensione più vera sarà certamente quella di colui che ha già goduto in maniera personale un'esperienza di Dio. Soltanto questi ha la possibilità di riconoscere nelle raffigurazioni il suo Dio personalmente conosciuto. Tuttavia, anche sul fondamento della fede e persino su quello della conoscenza naturale di Dio, sarà possibile giungere a una certa comprensione. Chi nella viva fede conosce e ama Dio, sarà desideroso di conoscerlo sempre più, o meglio, e in maniera sempre più nuova. Per questo ricorre alla Sacra Scrittura che gli facilita la comprensione. È importantissimo questo passaggio, che va bene al di là ovviamente della conoscenza mistica per visioni o per rivelazioni di cui stiamo parlando qui. Cioè il fatto che chi conosce Dio desidera conoscerlo sempre di più, sempre più approfonditamente, in maniera sempre nuova. E qui è tutto il discorso della formazione permanente di noi cristiani. Cioè come noi andiamo avanti, proseguiamo nella nostra conoscenza di Dio, nel nostro desiderio di Lui, e con quale serietà affrontiamo il percorso della conoscenza, come conosciamo la parola di Dio. In un certo senso si verifica qui anche un riconoscere. Il fedele possiede già l'immagine di Dio, ma per esserne sicuro la raffronta con le nuove immagini, nelle quali riscontra la sua raffigurazione. Precisamente per questa via riesce ad arricchire la sua immagine con sfumature nuove, tratte da tali immagini. Il termine immagine in questo contesto viene impiegato in diversi sensi. Quando parlo della mia immagine di Dio, intendo Dio così come lo conosco e credo, senza significare alcun dualismo d'immagine. Su questa via non si abbandona il terreno della fede. È un progredire dentro la fede, un progredire chiaramente distinto sia dalla comprensione puramente intellettuale astratta del senso della parola, sia dalla conoscenza acquisita facendo esperienza di Dio. Quando un non credente legge la Sacra Scrittura, per esempio, con intento filologico, oppure per interesse alle scienze religiose, questi non impara a conoscere Dio, impara soltanto ad avere l'idea di Dio, così come è presentata dalla Scrittura e da coloro che l'accettano con fede, tranne il caso in cui nasca in lui la fede per mezzo della lettura. Allora si verifica un cambiamento nell'atteggiamento dello spirito. È importantissimo anche questo passaggio. Nel Vangelo si legge di Gesù: a chi mi ama mi manifesterò. Esattamente questo, cioè fossi anche una persona molto colta che conosce il greco, che conosce l'ebraico, che conosce l'aramaico, che conosce la cultura antica e prendessi in mano la Sacra Scrittura e con questa modalità di approccio iniziassi a studiare il testo sacro, quindi con un metodo esegetico, con un metodo storico-critico, con il metodo narrativo, con tutto quello che le scienze letterarie mi mettono a disposizione, questo non significa che alla fine io arrivi alla fede, quindi a riconoscere che quel testo porta, esprime la parola di Dio. Non è detto che io arrivi a credere che Gesù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Questo non significa ovviamente che allora queste non, questi strumenti non vadano usati, non cadiamo nell'eccesso opposto del fideismo, perché per comprendere il testo, quello che il testo vuole realmente dire, è indispensabile avere una conoscenza adeguata e avere a mia disposizione degli strumenti che mi permettano questa comprensione. Quindi ben venga la conoscenza dell'ebraico biblico, ben venga il greco, la conoscenza del greco antico, ben vengano la capacità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla critica, però questi sono strumenti che mi aiutano a comprendere meglio ciò che per fede io so essere parola rivelata di Dio, rivelata esplicata attraverso mediazioni umane, quali sono i profeti, gli evangelisti, gli autori sacri. Quindi non è una parola rivelata nel senso di dettata, c'è sempre la mediazione umana dell'autore, però in ultima analisi è parola di Dio. Okay? Questo Edith intendeva dire, cioè che la fede è presupposto per un accostamento alla Sacra Scrittura adeguato, e la fede che si ritrova la persona che ha approfondito la conoscenza della Sacra Scrittura è sicuramente più forte, più motivata rispetto al punto di partenza. Ma se io non parto da un presupposto di fede, i soli strumenti non mi generano automaticamente e necessariamente la fede. Ecco. Continua Edith, c'è di più. Anche all'interno della fede esistono diversi modi di comprensione e di conoscenza. Il credente che legge la Sacra Scrittura accetta tutto quanto ha letto con fede, cioè come verità rivelata, ma non per questo si deve dire che abbia una viva e interiore comprensione di tutto. Può trattarsi, a larghi strati, di una comprensione vuota del senso della parola, senza alcun richiamo efficace alla vita. Ne avvertiamo chiaramente la differenza quando a un tratto emerge dall'oscurità, illuminato da una nuova luce, un passo della scrittura ripetutamente letto, luce che ci fa vedere, o in Dio o nell'anima, qualcosa che ci era prima nascosto. Così pure a un tratto, in modo del tutto personale, possiamo essere colpiti da un'esigenza divina che prima neppure avvertivamo. Oppure ci possono essere verità di fede, prima separatamente capite, che ora ci risplendono nel loro nesso. Tutto ciò è possibile alla luce della fede. In essa la nostra conoscenza di Dio si arricchisce e il nostro rapporto con Dio diventa più profondo e meglio ordinato. Eppure non ci troviamo ancora dinanzi a Dio. Ma può capitare anche questo. Una parola della scrittura mi colpisce nell'intimo in modo tale da sentirmi, attraverso di essa, chiamata personalmente da Dio ad accorgermi della sua presenza. Sono scomparsi il libro e lo scrittore sacro o il predicatore. È Dio stesso che parla a me. In tale circostanza, propriamente, non viene abbandonato il terreno della fede, ma, per qualche istante, sono innalzato al di sopra di esso e sono in quello della conoscenza di Dio per esperienza. In fin dei conti è questa la meta di tutta la teologia: liberare il cammino che conduce a Dio. L'Areopagita l'ha indicata esplicitamente anche come meta della sua teologia simbolica. Ecco, ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Thank you. riprendiamo. Rivolta a una cerchia di eletti, essa intende, essa la teologia simbolica, intende far giungere a coloro che ne fanno parte, cioè coloro che hanno già provato qualche illuminazione e che perciò aspirano alla santità, qualcosa di più dell'insegnamento dei contenuti della fede. Svelando, per mezzo di immagini, un mondo soprasensibile, essa ci propone di avviarli a un maggiore distacco dal mondo sensibile e portarli al punto di non avere più bisogno delle immagini sensibili. Intende prenderli per mano e condurli prima dal sensibile allo spirituale e al trascendente, poi fino alla vetta più alta, all'unione con l'unico. Il perseguimento di quest'ultimo grado non sta in realtà in suo potere, perché è una decisione di Dio. La teologia simbolica può soltanto fare da guida in questa direzione. Espresso con altre parole, non possiamo non sentir risuonare il percorso del castello interiore di Teresa d'Avila. Questa unione con l'unico alla fin fine è la settima stanza. Poi in realtà un po' tutti i grandi maestri spirituali hanno proprio parlato del cammino di preghiera, e qui appunto la meta è la preghiera di unione. Ma quando abbiamo chiamato la conoscenza per esperienza pienezza della fede, abbiamo anche detto che la fede tende a ciò che verrà realizzato nella conoscenza di Dio per esperienza. Ciò vale generalmente per il rapporto fra intenzione e realizzazione. Quando vedo con i miei occhi qualcosa di cui prima ero a conoscenza soltanto per sentito dire, per esempio un'opera d'arte famosa o una bella città antica, questo qualcosa, ora realmente presente davanti a me, apparteneva anche prima al mio mondo spirituale. Per mezzo di racconti o di letture, esso era giunto in un certo modo fino a me e mi aveva interiormente toccato. Proprio questo dà pienezza al suo significato. Lo stesso vale quando si tratta della fede. Per noi la Sacra Scrittura è parola di Dio, perché in essa Dio si avvicina a noi, si fa conoscere, avanza le sue esigenze. È vero, fino a quando accettato questa parola unicamente per fede, è vero, scusate, fino a quando accetto questa parola unicamente per fede, e soltanto quella parola pronunciata nel suo nome. Egli non è visibilmente presente e non parla personalmente, eppure già per mezzo di questa parola mediata stabilisce il mio rapporto con lui, essa mi afferra interiormente. E proprio questo venire afferrati dalla parola, con cui la fede trascende se stessa, San Tommaso la chiama l'inizio della vita eterna in noi. Fa sì che noi riconosciamo Dio, qualora Egli improvvisamente lasci intravedere la sua presenza o addirittura si mostri, in modo tale da poter comprendere, anche senza una propria esperienza conoscitiva, ciò che altri dicono della propria esperienza di Dio. Quanto abbiamo detto qui relativamente alla fede può valere in un certo modo anche per la conoscenza naturale di Dio. Se qualcuno, pur crescendo senza istruzione religiosa, rimane aperto a cogliere i segni di Dio nella natura, nel proprio intimo e nella vita umana, costui può sentire come peccato i suoi sbagli e come punizione divina un evento tragico da cui viene colpito. Capisce quando si dice che Dio si accende d'ira e che è un fuoco divoratore, per quanto imperfetta e imprecisa sia la conoscenza naturale di Dio, per quanto abbia bisogno di essere corretta e arricchita, chiarita e illuminata dalla fede, tuttavia si trova già in essa una tensione verso ciò che poi avverrà nella conoscenza di Dio per esperienza. Anche in essa ha luogo un certo incontro con Dio, che rende possibile un riconoscerlo quando giungerà il giorno in cui egli si manifesterà. Ci fermiamo ora per il secondo breve intervallo musicale e poi trattiamo il terzo paragrafo. Terzo paragrafo porta il titolo La teologia simbolica come velo di mistero. Scrive Edith: se è grande la cerchia di coloro che, in linea di principio, sono capaci di comprendere il linguaggio figurato della teologia simbolica, ha ancora senso dire che essa nasconde il sacro agli sguardi profani della massa? Soprattutto rimane ancora gente alla quale questo linguaggio è incomprensibile? Senza dubbio, perché la Sacra Scrittura oggi non è meno assicurata contro le numerose false interpretazioni delle immagini di cui parla l'Areopagita, come fu al suo tempo, e questo lo sappiamo molto bene anche noi oggi. E dove non è questione di falsa interpretazione, ivi può essere presente il caso di piena incomprensione per diverse ragioni. Se abbiamo parlato di richiami con i quali il nostro mondo trascende se stesso in vari modi, tali richiami non sono però così chiari da poterli abbracciare con lo sguardo e giungere infallibilmente per mezzo di essi al fine. Come già accennato qui, come anche in altri ambiti, hanno una funzione: l'attitudine naturale e l'educazione da parte dell'ambiente umano. Chi non ha senso pratico non vede l'utilità delle cose e in qual modo vanno trattate. Se non viene educato bene, si troverà sempre disorientato e abbandonato al mondo esterno. Similmente, c'è anche una mancanza di senso religioso e, se non si aiuta con una buona educazione, è certamente possibile che qualcuno rimanga cieco di fronte ai richiami che dal mondo conducono verso Dio. Per costui, anche la Sacra Scrittura è un libro con 7 sigilli. Questo è il richiamo all'Apocalisse. Se egli non riceve un particolare aiuto dalla grazia, si fermerà all'immediato senso delle parole e non riuscirà a vedere attraverso le immagini. Non saprà tener conto della maior dissimilitudo e giungerà a un'indegna immagine di Dio o, se è disgustato da tale immagine, anche fino all'ateismo. Può anche darsi che non rifiuti Dio, ma la testimonianza della Scrittura. Pensiamo a quanti giudizi assolutamente superficiali noi sentiamo, soprattutto relativamente alle pagine dell'Antico Testamento, che dicono soltanto una cosa, che chi ha letto non ha capito assolutamente nulla, perché non conosce e perché non ha gli strumenti per comprendere il reale significato di quelle parole. Non è impossibile che si verifichi il caso che qualcuno, senza colpa personale, possa essere non credente, nel senso di una totale ignoranza di Dio, e che per questo motivo gli sia inaccessibile il linguaggio figurato della Sacra Scrittura. Eppure non si può non attribuire alcuna colpa umana. Prescindendo dal peccato originale e dall'offuscamento della mente che ne consegue, nessun uomo cresce completamente emarginato dagli altri uomini. Perciò va addebitato alla società se essa non dà quella testimonianza che poteva essere in grado di aprirgli gli occhi. Ma nella maggioranza dei casi lo stesso non credente sarà corresponsabile della sua cecità. Infatti nessuno può vivere in modo tale che non possa essere raggiunto da qualche testimonianza di Dio. Se di fronte a essa egli si chiude o almeno non si impegna ad approfondire, la colpa è sua, e se in seguito arriverà all'accecamento, cioè all'incapacità di conoscere, e non solo al puro non conoscere, anche tale atteggiamento ricade su di lui, e ciò soprattutto non quando si tratta del non credere di fatto, ma dell'ateismo per principio o dell'inimicizia con Dio. È bellissimo questo passo, dice proprio la grande considerazione che Edith ha della persona umana e della sua responsabilità. Ognuno è responsabile di se stesso e delle proprie scelte. È molto forte, perché è tanto facile per noi dire: ma non è colpa mia, ma sono stato educato così, ma il contesto, ma io non credo per lo scandalo di questo, ma io non credo perché quando ero piccolo, no. Non che queste cose non possano essere state vere, ci mancherebbe, ma siamo adulti, siamo responsabili delle nostre scelte. No, ognuno di noi sceglie se vuole conoscere Dio e quale percorso di conoscenza intraprendere. Soltanto ciascuno di fronte a se stesso e di fronte alla responsabilità nella sua coscienza. Perché dare la colpa agli altri è l'atteggiamento dei bambini. Come ciò sia possibile, non spetta a noi qui esaminarlo. Noi cerchiamo di comprendere come è possibile che la teologia simbolica possa nascondere Dio, anziché svelarlo. Il non credente senza colpa è chiaro che effettivamente non riesce a vedere oltre il velo. Ma per questo egli non farà parte di coloro che non sono chiamati a vedere. Piuttosto sembra rientri nell'intenzione della teologia che egli sia avviato a vedere. Ma chi per pigrizia o per ottusità della mente, oppure per superficialità, non giunge ad alcuna conoscenza di Dio, è già più facilitato a capire in quale stato di punizione verrà a trovarsi con il non poter vedere, non perché Dio lo punisce, ma perché è proprio lo stato di non poter vedere che è già punizione a se stessa. Soprattutto mi permetto di sottolineare la superficialità, giudizi sparati a destra e a sinistra, senza comprensione alcuna, senza competenza, senza conoscenza, ma dalla cattedra dell'ignoranza si pontifica. Ma soprattutto è comprensibile che coloro che non sono intenzionati a credere e leggono la Sacra Scrittura al fine di usarla come arma contro la verità rivelata, verranno duramente colpiti con la cecità. Abbiamo cercato di dimostrare che in ogni vera conoscenza di Dio, Dio stesso si avvicina all'uomo, anche se non ogni volta fa intravedere la sua presenza. Così come avviene nella conoscenza per esperienza. Nella conoscenza naturale è un avvicinarsi dell'immagine, nell'opera, nei molteplici effetti. Nella fede invece si tratta dell'autocomunicazione personale per mezzo della parola. Ma nonostante la conoscenza di persona, di fronte alla manifestazione svelata di Dio, si trova anche la possibilità di chiudersi e addirittura di nascondersi dietro la propria opera. Allora la manifestazione dice ancora qualcosa, ha ancora una reale importanza, ma non favorisce più l'accesso alla persona e non procura più il contatto dello spirito con l'altro. Dio vuole lasciarsi trovare da coloro che lo cercano. Sulle prime, dunque, egli vuole essere cercato. Così diventa comprensibile che la rivelazione naturale non è assolutamente chiara, ma soltanto incitamento alla ricerca. La rivelazione soprannaturale risponde alle domande che sono suggerite dalla rivelazione naturale. La fede è già un trovare e corrisponde a un lasciarsi trovare, non solo nel senso che Dio, attraverso la sua parola, lascia dire qualcosa di sé, ma anche nel senso che egli stesso si fa trovare attraverso di essa. La fede è un dono che bisogna accettare. In essa si incontrano la libertà divina e la libertà umana, ma è un dono che invita a desiderare di più. Come conoscenza oscura e non intuitiva, la fede fa nascere il desiderio di chiarezza svelata. Come incontro mediato, essa suscita l'anelito di un incontro immediato con Dio. Anzi, lo stesso contenuto della fede desta questo desiderio a motivo della promessa della visione beatifica. Ma la fede è un dono, io non l'ho ricevuto. No, la fede è un dono ed è dato a tutti. Che qual è il presupposto per accogliere questo dono? L'umiltà. L'umiltà di accogliere quanto Dio ci rivela e poi, secondo passo, mettere in moto tutte le nostre risorse umane per comprendere ciò che è rivelato, non per mettere in dubbio ciò che è rivelato. D'altro canto, diventa comprensibile il ritirarsi di Dio da coloro che non rispondono all'invito di cercarlo e si fermano ottusamente di fronte alle sue autoattestazioni, oppure che non cercano in esse Dio, ma soltanto i mezzi per conseguire il loro scopo e addirittura per andare contro di Lui. Chi non accoglie la parola di Dio come tale, per costui essa risulta parola morta. Non è più una parola viva che trascende se stessa, indicando la sua originaria correlazione, il regno dello Spirito Divino. I pagani possono trovare addirittura in qualche sua immagine una conferma della loro fede idolatrica. I dialettici scoprono opposizioni tra alcuni passi diversi. I moralisti e i pedagoghi si scandalizzano molto perché non ne intuiscono il senso nascosto. È la malattia del nostro secolo, o forse di tutti i secoli, stando a quanto appunto scrive Edith. Ecco, con questo l'invito è proprio a riflettere su queste ultime parole di Edith, perché sono veramente molto molto importanti. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di giugno. Grazie e arrivederci.